Continuiamo le lezioni su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione, lezione quarta, parte prima. Abbiamo visto che per Gentile educare è formare. L'educazione quindi non deve e non può essere una educazione naturale, cioè uno sviluppo autonomo del soggetto, perché ciò non avrebbe alcun senso, non gioverebbe a un bel nulla. Di conseguenza, lo scopo principale dell'educazione, della vera educazione, deve essere quello di promuovere e indirizzare persino l'autodidatta. Siamo partiti, dice Gentile, dal fatto dell'educazione, sicché per noi la guida, l'arte di promuovere, eccetera, è un presupposto, ma si tratta di capire che cos'è questa guida e quest'arte. E pare che sia l'annullamento di tutto ciò che non è quella potenza che per noi l'educazione deve tradursi in atto, la risoluzione della non natura nella natura. Fine citazione, pagina 39 del testo già citato di Gentile. Ma cosa significa natura? Nel corso della storia del pensiero il termine ha avuto molteplici, a volte anche contraddittori, significati. Per Rousseau, ad esempio, è quella dell'individuo sic et simpliciter, o unità numerica intero assoluto che non ha relazione se non con se medesimo e col suo simile. Nello stesso tempo, però, secondo Gentile, Rousseau afferma del suo allievo che esso è l'uomo astratto, fuori del luogo e del tempo, che nessuno ha visto e vedrà mai. Per Gentile, dopo Vico e soprattutto dopo l'idealismo tedesco, la natura dell'uomo non è la sua natura immediata, cito letteralmente da Giovanni Gentile, testo citato, pagina 40, l'astrazione del Rousseau, che sarebbe tutt'al più animalità, ma la vera natura umana, la natura che si fa storicamente. Lo spirito è essenzialmente storia, e cercarlo fuori della storia è cercarlo dove non si può trovare. Fine citazione. Dire che la natura umana si fa, che nella storia significa affermare che ha bisogno di educazione. Il suo farsi avviene attraverso l'educazione. Non è quindi una realtà statica, immediata, ma in divenire, in trasformazione. E questo passaggio avviene mediante l'educazione, che coinvolge sia l'educando che l'educatore, sia il docente che il discente, e perciò si deve risolvere in un'unica attività. Un ulteriore problema che si pone a questo punto è come si concilia in questo modo la dualità tra educato ed educando con l'identità di educatore e di educando, di insegnante e di discente. In altri termini, si chiede Gentile, cito letteralmente, come si concilia la libertà del discepolo con l'autorità del maestro. La pedagogia, muovendo dal presupposto empirico da cui parte, non poteva risolvere questo problema, ma la filosofia lo ha risolto. E la soluzione del problema è data nella conciliazione del concetto del soggettivo con quello dell'oggettivo. Fine citazione, opera di Gentile già citata, pagina 41. Prendiamo un esempio, dice Gentile, per essere più chiari e per spiegare meglio quanto abbiamo affermato finora. Mettiamo di fronte, ad esempio, un ipotetico discepolo ed un ipotetico maestro di geometria. L'uno deve imparare e l'altro sa già. L'uno conosce e l'altro ignora. Cosa accade in questo contesto? L'uno insegna e l'altro impara. Cito letteralmente dal testo di Gentile, pagine 41 e 42, imparando l'uno viene a conoscere ciò che prima ignorava, ma il conoscere è costruzione soggettiva, perciò imparando egli costruisce la geometria che impara, costruendo attua una sua potenza, se questa gli mancasse non potrebbe punto imparare. Ma quando impara e c'è pertanto la potenza e si attua, la voce del maestro non è per il suo spirito se non quella verità che egli, il discepolo, viene grado a grado costruendo con la mente sua. Discepolo e maestro non sono più due menti, ma una mente sola, la mente oggettiva che viene conquistando la verità. Si insegna dunque da una parte e dall'altra si impara solo quando le due persone, che tale concomitanza di fatti suppone, si unificano, negando la loro soggettività naturale ed innalzandosi a quella soggettività superiore che è una cosa stessa con l'oggettività. Nel caso anzidetto con le verità matematiche costruite dalla mente umana. Fine citazione. Non bisogna perciò, dice Gentile, sacrificare uno dei due termini, né l'insegnante che educa né il discente, affinché ci sia vera educazione e quindi si realizzi l'insegnamento vero e proprio. Se manca questo aspetto, l'insegnante non può indurre ad apprendere e il discente respinge l'insegnante. Cito letteralmente da Gentile: non si intendono più da entrambe le parti, poiché intendersi è intendere insieme, avere una sola mente, un solo animo e sentirsi quindi in reciproca intimità di spirito. Fine citazione, pagina 43. Nel momento in cui si realizza questa unità nella scuola, nell'università, i discenti avvertono che l'autorità non li signoreggia, ma diventa la fonte della loro libertà, della loro effettiva formazione. Il rapporto tra maestro ed alunno, docente e discente, do non deve essere caratterizzato perciò, per queste ragioni, da una opposizione dei due termini e né tantomeno in una presunta passività del discente, per il quale sarebbe possibile immaginare un docente senza alunno o studente e viceversa, ma in un rapporto dialettico dei due termini affinché ci sia vera educazione. Nasce così in Gentile e secondo Gentile l'idea del docente che insegnando impara e dell'alunno che a sua volta si fa maestro, perché non può e non deve essere più trattato come una cosa, un oggetto. Si tratta qui dell'idea di una scuola attiva, contraria ad ogni scuola autoritaria e dogmatica, che si basa sulla nozione e sulle lezioni astratte e nozionistiche, non tiene conto della personalità umana dei discenti. Non è più la scuola di Gentile a questo punto, la scuola tradizionale, ma è quella di un processo ininterrotto, quotidiano e permanente di formazione, inteso come un centro vivente, perché il soggetto dell'educazione è un discente reale, alunno, studente e una personalità concreta. Tanto da far dire a Gentile nel suo famoso testo Sommario di Pedagogia, volume primo, pagina 159, cito letteralmente: il maestro che è maestro non si ripete, ma si rinnova perennemente nello spirito dello scolaro. Vive e perciò si fa sempre diverso, si fa insieme col suo scolaro. Egli è lo scolaro, uno stesso spirito. Chi dopo aver fatto un'ora di lezione non vi ha imparato nulla, non ha fatto imparare nulla ai suoi scolari. Fine citazione. E questo per Gentile è il principio fondamentale dell'educazione, un ideale da conseguire continuamente e che non finisce mai una volta per tutte, non è raggiunto una volta per tutte. Altrimenti, se si ignorano in un modo o nell'altro questi aspetti, si offre, dice Gentile, uno spettacolo miserando. In questi criteri, in questo principio, occorre individuare i principi fondamentali, cioè i fondamenti teoretici della scuola così come essa venne intesa da Gentile e che poi sfociò nella cosiddetta riforma Gentile della scuola. Se si intende in questo modo, cioè come pedagogia attiva, la pedagogia, allora il fine della pedagogia si risolve come applicazione di questo principio, perché la risposta è già contenuta nel discorso fin qui svolto relativo alla dialettica di docente e discente, del rapporto di reciprocità che intercorre e deve intercorrere tra i due, cioè tra l'insegnante e lo scolaro. Questo rapporto non si conclude mai ed è un errore gravissimo parlare, ad esempio, dice Gentile, di un'età propria per per l'educazione, dell'educazione. Gentile si chiede, presenta anche qui un ulteriore esempio, cito letteralmente: un uomo cinquantenne non ha più nulla da imparare, non impara egli di fatto qualcosa ogni giorno? Lo spirito è sempre in via di sviluppo finché non cessa di essere. Il suo sviluppo sarà maggiore o minore, più rapido o più lento, ma uno sviluppo egli l'avrà sempre, e finché c'è sviluppo, la scienza dell'educazione deve dire che c'è ancora educazione. Fine citazione, pagina 46 del testo di Giovanni Gentile. In un altro saggio del 1928, intitolato Difesa della pedagogia, dopo la riforma della scuola, quindi, Gentile, nel riprendere in esame i criteri pedagogici fin qui sviluppati e poi sedimentati nella riforma della scuola, chiarisce ulteriormente cosa intende per pedagogia, rispondendo a varie critiche che nel frattempo gli erano state rivolte. In particolare, ribadisce la tesi della identità ideale della pedagogia con la filosofia, cioè la pedagogia a quel punto per Gentile diventa pedagogia filosofica, e precisa che con essa egli intende quanto segue. Cito letteralmente: quando una questione pedagogica si approfondisce e riduce alla sua forma più rigorosa, non è più una questione la cui posizione o la cui soluzione sia possibile fuori della filosofia, e che pertanto la filosofia deve impadronirsi, non come un'usurpatrice, ma per suo proprio diritto, di tutti i problemi che la comune riflessione fa nascere nel campo dell'educazione. Possibilità dell'educare, condizioni e limiti di ogni educazione, eccetera. Rapporto tra l'educazione e l'azione educativa e la libertà umana. E ogni educatore dovrebbe essere, di ogni educatore dovrebbe essere il fine, educazione e insegnamento in generale e insegnamenti specifici in rapporto alla costituzione dello spirito umano. Pagina 68 del testo già citato di Giovanni Gentile. Tutto questo per Gentile deve avvenire perché l'esperienza pedagogica accoglie e fa propri concetti non certo immediati, e mutua dalla comune riflessione, dalla tradizione, dal patrimonio culturale, che vengono considerati come verità indiscutibile, ma in realtà sono più o meno oscuri, più o meno fondati e a volte inconciliabili tra di loro. Si tratta, cito letteralmente qui un testo di Gentile, di concetti che sono per l'aria che l'uomo colto respira e che l'educatore è portato naturalmente ad accogliere e farne criteri della sua educazione futura. Convincimenti perciò più o meno arbitrari, che quello stesso interesse che muove ad aprire le scuole e a mettervi a capo persone moralmente e intellettualmente preparate non può egualmente non richiedere che vengano riveduti. E quindi, continua Gentile, si ha qui una doppia necessità, una teorica e speculativa e l'altra pratica. La pedagogia, proprio per queste ragioni, si risolve nella filosofia, ma non una volta per sempre, e poi non se ne parla più. Si risolve all'infinito, eterna risoluzione, eterna perché non c'è mai quella filosofia che sia il risultato definitivo del pensiero, cioè non c'è una filosofia data una volta per sempre e quindi che chiude definitivamente il proprio cammino, il proprio percorso. La filosofia a cui si perviene da infinite vie e perciò anche dalla riflessione sui fatti educativi è una eterna conquista. Non c'è filosofia ma il filosofare. Fine citazione, pagine 70-71. Lo stesso discorso vale per la pedagogia, visto e considerato che per Gentile la pedagogia è identica alla filosofia. Gentile parla appunto di pedagogia filosofica. Tutto questo, continua Gentile, è necessario proprio per formare la coscienza pedagogica, per formare gli insegnanti, ai quali una formula filosofica o anche molte formule di filosofia astratta possono facilmente far correre il rischio di gonfiarsi il cervello di vento e disperdersi in quel verbalismo intollerabile che è stato uno dei bersagli più tormentati della critica implacabile della nuova scuola pedagogica italiana. Chiusa citazione, pagina 71 del testo di Gentile.